al libro di Giobbe. Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro. Languisco dentro di me. Voi che dite, come lo perseguitiamo noi se la radice del suo danno è in lui? Temete per voi la spada, perché è la spada che punisce l'iniquità, e saprete che c'è un giudice.
E all'inizio non c'è un giudice.
Allora, ecco, questi versetti 23 e 29 del capitolo 19 del libro di Giobbe rappresenta uno dei tre momenti in cui Giobbe fa esplicito riferimento a una, esprime, si potrebbe dire, una qualche speranza. Gli altri due momenti sono nel capitolo 14 e nel capitolo 16. Fino al capitolo 19, nei primi 22 versetti, quindi che precedono questo brano che chiude il capitolo stesso, Giobbe descrive l'atteggiamento dei suoi amici, atteggiamento di ostilità. Tutti si sono allontanati, dice, per la sua situazione di sventura. L'esperienza del dolore, dice nel versetto 13, mi ha isolato. Separa sempre l'esperienza del dolore, in fondo, in qualche modo, separa chi soffre dagli altri. La sofferenza crea sempre una solitudine. E Giobbe usa in questo capitolo lo stesso linguaggio che noi troviamo nel libro delle Lamentazioni, che è un piccolo libretto che è collegato con il libro del profeta Geremia, dove ci sono tutta una serie di immagini che descrivono i babilonesi che si accampano contro Gerusalemme. E Giobbe usa le stesse immagini per descrivere la sua condizione e anche la sua, si potrebbe dire, sensazione nei confronti degli amici e nei confronti di Dio. Tutti sono, lui li percepisce, tutti sono effettivamente suoi nemici. Tutti si sono trasformati in nemici. Dio è nemico, i familiari lo hanno abbandonato, però qui Giobbe, ecco, esprime questa speranza, ecco, rivolge, lui sa che c'è qualcuno che lo può salvare. E questo quindi è l'unica speranza che ha Giobbe. E grazie a questa speranza, alla fine, il vero volto di Dio si esprimerà, si presenterà a Giobbe stesso. Ora, questa idea, questa sentimento di Giobbe, di speranza, non è facile da accogliere nel libro, dato che su 42 capitoli, ecco, è come un lampo che si accende qua e là, che però, ecco, in qualche modo si annuncia quello che sarà poi l'esito finale della storia di Giobbe. Il capitolo 19, di cui si parla noi stasera, è il primo intervento di Giobbe nella seconda serie di discorsi degli amici. Ricordatevi, in questi capitoli dal 4 al 27 ci sono tutta una serie di discorsi che vanno a specie di cicli, si potrebbe dire. Un amico fa il suo discorso, Giobbe risponde, poi dopo il secondo e Giobbe risponde, poi il terzo e così via. Qui siamo nella seconda serie e Giobbe qui interviene per la prima volta e si lamenta, come abbiamo detto, si lamenta degli amici che sono disposti a per la loro verità, diciamo, su Dio, sono disposti a tradire l'amico, a accusare l'amico, insultarlo. E se vi ricordate la prima volta, quando abbiamo fatto l'introduzione, avevamo detto che nel libro Giobbe, nel libro, ci sono tutta una serie di linguaggi diversi che vengono usati. C'era il linguaggio della religiosità, della religione tradizionale, il linguaggio del dubbio, della teologia. Ecco, adesso qui Giobbe ricorre al linguaggio della preghiera. Lui a questo punto comincia a rendersi conto di aver bisogno di Dio, perché lui sa che l'unico che non può rifiutare, poi lo vedremo, è Dio stesso, perché è in gioco lo stesso, si potrebbe dire, lo stesso onore di Dio, no? Dio deve intervenire. E allora ecco, di fronte a questa situazione che Giobbe sta vivendo, abbiamo però questo momento quasi in cui Giobbe prende fiato, no? E esprime in fondo un senso positivo. Ora, il problema che noi abbiamo è che a dispetto del fatto che, come dici, che questo è uno dei brani forse più famosi del libro di Giobbe, ha più letti, più studiati, è un testo che nell'ebraico è molto corrotto. Cioè, è un testo, diciamo, che si capisce poco quello che c'è scritto. Ci sono anche parole che è l'unica volta che si trovano nella Bibbia, che si chiamano apax legomena, e che quindi è difficilissimo capire cosa vogliano dire. Per cui ci sono una quantità di traduzioni infinite, si potrebbe dire, e quella più o meno un po' che segue sempre la nostra traduzione della Shei, poi dopo è la traduzione in greco, dall'ebraico al greco, e però questo ci crea un problema, vedremo, però dopo, quando ci si arriva. Comunque, per questo anche forse nella lettura risulta anche un po' difficile la lettura stessa di questi versetti, perché sono molto difficili da tradurre. Ecco, questo. Quindi io adesso vi darò una interpretazione, una lettura, che è quella che oggi viene più, anche seguita, ecco. Poi diremo qualcosa anche su altri modi di leggerlo, ecco. Giobbe, ecco, in questi versetti reclama una testimonianza, reclama un ricordo. Lui spera, vuole, chiede che della sua vicenda rimanga una memoria permanente, indistruttibile. E il versetto 23 dice, no? Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro. La proclamazione di innocenza che Giobbe fa ininterrottamente, se vogliamo insistentemente, lui auspica che sia conservata in maniera indistruttibile. Giobbe pensa a una incisione nella roccia, in una pietra, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia le mie parole. Quindi pensa all'incisione di una lapide, si potrebbe dire, in cui viene colato il piombo fuso, che rende evidenti queste parole. Era questa una tecnica che, di cui anche c'è testimonianza, che era praticata in Persia, e c'è una iscrizione di Dario I dove dice: i cunei tagliati nella roccia furono essi stessi riempiti di piombo. I cunei è la scrittura cuneiforme, no? Antica. Incisi nella roccia e riempiti di piombo. Si pensa che il libro di Giobbe qui faccia riferimento a questa tecnica. Ricordiamo una cosa, che in quel tempo la scrittura era un privilegio riservato a pochissimi. Per cui questa pretesa di Giobbe che siano scritte le sue parole vuol dire, cioè, una cosa per essere scritta doveva essere proprio importante, insomma, ecco, non era un discorso così, no? Ecco, quindi per lui dice che sta dicendo veramente una cosa importante e che le sue parole vorrebbe fossero conservate a lungo. Che cosa dovrebbe essere conservato? Dice queste mie parole, cioè dovrebbe essere conservato la sua affermazione di innocenza, che lui ha ripetutamente affermate. E che cos'è la sua speranza? Questa speranza, questa parola di innocenza, a che cosa si appiglia, se volete? Qual è davvero la sua... Che cosa deve essere... Perché tutto questo deve essere scritto? Perché lui aspetta, lui spera in un intervento risolutore, se vogliamo. Lui aspetta una riabilitazione. E questo, ecco, è racchiuso, questa sua speranza, nella nei versetti successivi, 25 e 26 e 27. Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro. Quindi Giobbe invoca, vede la possibilità dell'intervento di qualcuno. Ora, il problema qui è capire, e qui il testo ci aiuta poco, diciamo, o la traduzione, e la traduzione ci fa ancora più confusione, abbiate pazienza, con tutto il rispetto per i nostri vescovi. I problemi sono due fondamentalmente. Chi è che deve fare questo intervento a favore di Giobbe, in cui Giobbe spera? E quando questo intervento dovrebbe avvenire? I problemi sono questi che noi ci troviamo a affrontare. Il primo, chi è questo da cui Giobbe aspetta un intervento? La nostra traduzione dice: io so che il mio Redentore è vivo. Qui il termine Redentore non corrisponde bene alla parola ebraica, perché qui la parola ebraica che noi troviamo l'abbiamo già incontrata, quando abbiamo visto Ruth con Boaz, è il Goel, che è una parola molto importante nell'Antico Testamento, perché noi la ritroviamo ben 44 volte. E nel libro di Giobbe c'è solo in questo brano. Quindi vuol dire che questo personaggio, per Giobbe è qualcuno che è importante. Chi è il Goel? Forse qualcosa ci ricordiamo, ma rinverdiamo un po' la memoria. Il Goel era in Israele un'istituzione giuridica molto, molto antica, e quindi prima di tutto vediamo che il Goel non è qualcosa che essere Goel non è una cosa che appartiene alla sfera morale ma giuridica, legale si potrebbe dire, è un'azione legale quella che viene fatta, e cioè è un membro della famiglia, della tribù, quello più vicino nell'ordine della parentela, che ha appunto il dovere legale di vendicare il suo prossimo, il suo parente, il suo familiare vicino, sulla base della legge del taglione, cioè quello che viene fatto viene restituito, e lo deve fare proprio per il parente prossimo che ha delle difficoltà, per esempio uno che prigioniero di guerra è diventato schiavo del nemico, oppure è diventato schiavo perché è debitore insolvente, o per cui ha dovuto vendere il patrimonio di famiglia, si potrebbe dire, o addirittura ha dovuto vendere se stesso e tutta la sua famiglia per pagare i propri debiti. In questo caso, ecco, il Goel, il riscattatore, si potrebbe dire, è tenuto a pagare il riscatto per liberare il parente, oppure se il parente viene ucciso il riscattatore deve vendicare il sangue uccidendo il colpevole, no? Guardate, queste cose sono andate avanti anche per mille, perlomeno per insomma, più di 1000 anni dopo Gesù, perché noi all'origine della nostra storia vallombrosana abbiamo proprio questo, no? Ecco, Gian San Giovanni Gualberto, che qualcuno aveva ucciso suo fratello e lui doveva uccidere l'assassino di suo fratello, poi invece lo perdona e quindi tutta la bella storia che ne segue. E anche fa parte un po' di questo ordinamento legislativo la legge del levirato, cioè quando uno muore senza lasciare eredi, senza avere figli, il fratello o il parente più prossimo deve sposare la vedova per dare una discendenza a quello che è morto. Ecco. Questo titolo di Goel, quindi di riscattatore o vendicatore, quindi capite che tradurre con redentore è un po' fuorviante, anche perché rimanda subito a significati, no? Ecco, che dopo alla fine vedremo, però... Questo titolo di Goel per la prima volta è applicato a Dio nel libro del profeta Isaia, secondo Isaia, nei capitoli da 40 a 55, dove quindi Israele è in esilio e Dio è presentato come il parente più prossimo di Israele che si prende cura del popolo stesso oppresso, reso schiavo da Babilonia. Quindi Dio viene chiamato Goel in quanto protettore del popolo, dei deboli, di fronte a un nemico, un avversario potente. Quindi se si applica a Dio questo termine, si dice che Dio è il nostro Goel, vuol dire in qualche modo rivendicare una vera parentela, un legame di sangue tra Dio e Israele. E il libro di Giobbe è stato scritto, se noi ci ricordiamo quando abbiamo parlato di questo all'inizio, è stato scritto quando questo uso di applicare questo termine e questo istituto giuridico a Dio era, di dominio normale, ecco, quindi era, quindi quando l'uso, ecco, riferito a Dio era ormai avanzato. Quindi chi è questo, in realtà, questo Redentore, questo Goel? È Dio? Oppure è qualcun altro che si pone davanti a Dio per difendere Giobbe? E sembra, guardate, che qui Giobbe si riferisca appunto a un terzo personaggio, non tanto a Dio. Forse si potrebbe dire che Giobbe pensa a qualcuno che faccia da arbitro tra Dio e Giobbe stesso. Forse potrebbe anche essere una specie di sdoppiamento di Dio, cioè un Dio, un'immagine di Dio, una esperienza di Dio che va al di là di quello conosciuto tradizionalmente, perché il Dio conosciuto tradizionalmente era quello propugnato, predicato dagli amici, che è quello che punisce il peccatore e premia il buono, il giusto. Ora quello che noi possiamo dire è che Giobbe professa chiaramente la sua fede, la sua speranza nel fatto che il mio Redentore è vivo. Quindi non sa Giobbe con chiarezza chi sia, però sicuramente è qualcuno che è in relazione con Dio. Sembra, ecco, che è qualcuno che è in rapporto con Dio, anche se non è Dio stesso. È qualcuno che, come posso dire, ha la vitalità di Dio, è vivo, quindi è qualcuno che ha la possibilità di trasmettere questa vita, questa salvezza, questo riscatto. Come dicevo, appunto, sembra quasi che Giobbe si appelli a un Dio contro il Dio degli amici. Questo, lui sa che questo riscattatore è vivo, quindi, e che non è assente dalla sua vita. È qualcuno che si prende cura della sua vita. Quindi Giobbe si appella a qualcuno che ha il dovere di intervenire in suo favore. E questo, oltre a essere vivo, dice Giobbe nella seconda parte del versetto 25, ultimo si ergerà sulla polvere. Allora, ora abbiamo bisogno di tutti tanti elementi per comporre una specie di puzzle, poi alla fine vedremo chi è questo personaggio, se si può dire qualcosa su chi può essere. Ecco, è una specie di thriller. Ultimo si ergerà sulla polvere, si alzerà sulla polvere. Qui c'è un verbo in ebraico, questo si ergerà, si erigerà, si alzerà, che è il verbo cum, che è ancora più diffuso nell'Antico Testamento rispetto a Goel, perché questo lo troviamo più di 1000 volte in varie forme verbali. E indica, quando è riferito a Dio, indica proprio un intervento personale di Dio. E che interviene a favore dei suoi, del suo popolo. Però, ecco, perché noi si potrebbe pensare allora che se si parla del verbo alzarsi ci possa essere un aspetto di risurrezione, che Giobbe si riferisca a una vita dopo la morte o a un ritorno dopo la morte. Ricordiamoci, i due problemi di questo testo erano: chi è il Goel e quando interviene questo Goel? Interviene prima. Quando è questo ultimo si ergerà sulla polvere? Che vuol dire senza questa mia pelle, senza la mia carne vedrò Dio? I miei occhi lo contempleranno, io lo vedrò. Vuol dire che Giobbe sta crede a una vita dopo la morte, a una resurrezione, a un incontro con Dio dopo la morte? E quindi, oppure no? Il mistero si infittisce. Allora, prima di tutto, ora noi possiamo dire una cosa, che questo verbo non gli possiamo dare il significato di resurrezione, perché nei due testi in cui, diciamo, si parla di resurrezione, che è il libro di Daniele capitolo 12 e il libro di Ezechiele al capitolo 37, in ebraico non c'è questo verbo, ci sono altri verbi che ora vi risparmio, però c'è altro, per cui noi non possiamo ora dire qui questo alzarsi. Noi siamo abituati, no, Nuovo Testamento, egeiro è uno dei verbi che significa risorgere, egeiro vuol dire alzarsi, vuol dire svegliarsi, scusate, anistemi vuol dire alzarsi. Sì. L'alzarsi in questo caso, questo ergersi, ha più riferimento a un prepararsi ad intervenire, una condizione per cui uno, ecco, si alza per intervenire. E anche qui siamo in un contesto giuridico, cioè il riscattatore si alzerà per difendere in giudizio contro la polvere, si ergerà sulla polvere, si alzerà a difendere Giobbe contro la polvere. Cos'è la polvere? La miseria, la situazione misera in cui si trova. La polvere allude alla tomba, alla condizione umana precaria, ecco, scusa, mi veniva la parola, ultimo. Ultimo, perché ultimo? Perché questo avverrà nel momento in cui tutti taceranno. Quando si alzerà il vendicatore di Giobbe per difenderlo, anche gli amici non potranno più parlare. Anche lui stesso, Giobbe, tacerà. Allora ci sarà qualcuno che avrà l'ultima parola. Si alzerà sulla polvere, vi ricordate? Nel capitolo 2 Giobbe va a mettersi sull'immondizia e si getta addosso la polvere. Quindi dice proprio questa condizione di Giobbe, di sofferenza, di abbandono. E quindi quando tutto sembra finito, quando appunto resta solo la polvere, quando sembra che non ci sia una speranza umana, in ultimo, contro questa polvere, si alzerà il riscattatore. E come dicevo, qui alzarsi allora ha proprio questo significato giuridico. Nel giudizio, interessante, non si alzava l'imputato, si alzava l'innocente. Quando uno era colpevole, rimaneva in ginocchio davanti al giudice. Invece l'innocente può stare dritto, in piedi, davanti al giudice. Quindi il riscattatore prenderà la parte di Giobbe e lo dichiarerà innocente. E questo forse, Giobbe ha la speranza che sia Dio, ma non lo dice, non lo sappiamo. E dopo questo intervento, dice Giobbe, dopo ci sarà un incontro. Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non un altro. Qui, guardate, ve lo risparmio, ma nell'ebraico non c'è nulla di chiaro, pochissimo, è chiaro di quello che c'è scritto. Però sicuramente si fa riferimento a un incontro di Giobbe con Dio, c'è una visione, si parla di contemplare, qui si usa proprio il verbo che veniva usato per le visioni dei profeti, quindi c'è una visione di Dio di cui si dice tre volte, io lo vedrò, i miei occhi lo contempleranno, vedrò Dio per tre volte, quindi c'è questa insistenza e che indica una cosa: il desiderio profondo di Giobbe. Giobbe ha un profondo desiderio di incontrare Dio, di vederlo, e che poi alla fine, come sappiamo, questo avverrà. Però, ecco, questi versetti ci pongono quel problema che si diceva. Quando questo succederà? Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne. Possiamo pensare che questo si riferisca a dopo la morte? Dopo la morte, quando sarò morto, vedrò Dio? Allora bisogna cominciare a vedere un po' le parole che Giobbe usa e quello che si può capire. Perché qui c'è una concentrazione, tra l'altro, come costruzione si capisce poco, però c'è una concentrazione di parole importanti dell'Antico Testamento. Abbiamo già visto il Goel, questo verbo cum. E ora c'è un'altra parola, la carne. Senza la mia carne, il basar, che indica l'uomo, qualcosa che appartiene all'uomo, alle bestie. È interessante perché, e questo ci dà una bella indicazione, questa parola, basar, carne, quindi anche corpo, non è mai usata per Dio. Quindi è proprio il corpo umano, la concretezza, la materialità, se vogliamo, del corpo umano. Non indica il cadavere, però. Per parlare del cadavere si usano altri termini, per cui è il corpo vivo. Anche se indica la caducità dell'uomo, la sua debolezza. Si potrebbe dire, descrive bene la natura umana nella sua differenza da quella divina. E quindi, essendo l'indicazione della debolezza, della caducità, dice anche l'inclinazione dell'uomo al peccato e la sua, diciamo, infedeltà e debolezza nell'obbedienza a Dio. Quindi la speranza di Giobbe è quella di incontrarsi personalmente con Dio prima della morte, con la mia carne, no, cioè senza la mia carne, ma in questa vita. Lui spera di vedere Dio, di incontrare Dio. Finché non vedrà Dio, dice, pensa Giobbe, io non avrò risposta alle mie domande. E invece quando io vedrò Dio, avrò tutte le risposte. Io vedrò Dio. Questo verbo vedere è interessante, è importante perché al passivo in ebraico significa mostrarsi. Io vedo chi si fa vedere, si mostra, no? E è quindi il verbo tipico della rivelazione. Quando Dio si rivela all'uomo, si fa vedere, si mostra, si fa vedere, c'è questo verbo.
Questo vedrò com'è in ebraico?
È il verbo ra. Purtroppo ci sono due gutturali che per noi sono difficili da pronunciare. Giobbe quindi, possiamo concludere che non sperava in una vita dopo la morte, ma lui sa che quando sarà ridotto agli estremi di questa vita, allora lui potrà vedere Dio di persona. L'incontro personale con Dio è sconvolgente per Giobbe, fino a dire io languisco dentro di me. In ebraico qui c'è scritto i miei reni languiscono dentro di me, perché i reni sono la sede delle sensazioni forti, il luogo dove Dio scruta i desideri degli uomini, come dice il Salmo 26. Scrutami, Signore, mettimi alla prova, passa al crogiolo i miei reni e il mio cuore. Quindi Dio scruta i reni e Giobbe dice i suoi reni languiscono. È un modo per dire che Dio conosce la sua sofferenza e che lui sa che Dio gli verrà incontro. Quindi Giobbe comincia qui a superare il suo atteggiamento di protesta, di lamento, per aprirsi alla possibilità dell'incontro personale con Dio. E gli ultimi due versetti, lo stesso, sono complicati. Giobbe, diciamo così, rivolge di nuovo ai suoi amici e li ammonisce. Questo voi che dite, sono gli amici, e ancora insistono, spiegando la situazione di Giobbe con l'affermazione della sua, del suo peccato, se tu ti trovi così vuol dire che tu hai peccato, ecco. E Giobbe invece gli dice, è come le minaccia ora quasi, alla fine parla della spada, la spada punisce, dice, come a dire, state attenti, perché Dio interviene, ma non interviene contro di me, ecco, interviene contro chi è ingiusto, e chi è ingiusto adesso siete voi. E tutto però finisce, se vogliamo, con una speranza, perché dice che c'è un Dio, che è un Dio, che è un giudice giusto. Saprete che c'è un giudice, e che è giusto, ovviamente, che fa giustizia. Allora, tutto questo di cui abbiamo parlato, il testo, che cosa ci possiamo in qualche modo concludere? Sarà una conclusione un po' lunghetta, però. È l'ultima tappa, si potrebbe dire, verso la soluzione dell'esperienza di Giobbe. Il suo Goel, il suo vendicatore, dice è vivo, cioè è pronto a entrare in azione. Si leverà, dice, come testimone o come avvocato, se volete, nel processo in difesa di Giobbe ingiustamente accusato. E la sua sarà una arringa definitiva e decisiva. Si innalzerà come ultimo, dice, dopo tutti gli amici che parlano, e poi dopo ne arriverà un quarto e parla, anche Giobbe parla parecchio, ecco, alla fine, ultimo, si erge il vendicatore. E lo giustificherà davanti a tutti. Un Giobbe ormai senza carne, si potrebbe dire, noi ridotto a pelle e ossa, ridotto all'estremo, alle soglie della morte addirittura, ma sperimenterà finalmente la presenza benefica di una parola giustificatrice e liberatrice. E Giobbe spera che questo sia Dio. Lui anela a questo incontro con Dio, abbiamo detto. E alla fine sappiamo che questo incontro avverrà. Giobbe vuole vedere la sua riabilitazione con i suoi occhi, ma con i suoi occhi di carne, diciamo, con i suoi occhi della sua testa. E dove alimenta, da dove prende Giobbe questa speranza? Da dove la può trarre questa speranza Giobbe? Da dove può venire a noi? Andiamo a vedere un po', un senso che ha per noi tutto questo. A noi da dove può venire la speranza che nella nostra vita, soprattutto nei momenti più difficili, nei momenti in cui sembra che tutto vada a catafascio, dove siamo agli estremi, dove sembra non ci sia più una via d'uscita, dove Giobbe trova la speranza? Da dove la tira fuori? Dove allora anche noi possiamo tirar fuori la speranza? sì, dall'esperienza passata, dal suo rapporto con Dio che lui aveva. E Giobbe chiede, vuole questo dialogo, questo incontro, non dopo la morte. Perché quello che conta è la sua relazione oggi con Dio. Nella memoria del suo rapporto originario con Dio, Giobbe trova la fonte, si potrebbe dire, per sperare. Lui sa, avevamo detto, lui conosce chi è Dio, che è un Dio giusto. E allora lui ha, questo dice, io so che il mio riscattatore vive. Questo io so, è la certezza assoluta che alla fine Dio deve accettare, tutti devono accettare che lui è innocente e soffre immeritatamente. Questa è la sua certezza incrollabile. E lui sa anche, la sua certezza è che il suo difensore entrerà in azione, non starà a guardare. Quando Giobbe lo vedrà, quando Giobbe dice, io lo so, ecco, quando io lo vedrò, in fondo è come se Giobbe ci dicesse che tutto quello che ho sofferto riceverà un senso, perché lì io ritroverò colui, quel Dio che io avevo servito nei giorni della gioia, nei giorni belli della mia vita. E infatti alla fine, quando questo incontro avverrà, Giobbe potrà dire: i miei occhi hanno visto. E allora ecco, questa è la lettura di questo brano che noi oggi, diciamo, viene fatta. Però, ecco, la tradizione cristiana, avendo applicato a Gesù il titolo di Redentore, che è diventato un titolo quasi che sostituisce il nome, no? Ecco. Se si dice il Redentore, noi sappiamo che ci si riferisce a... Ecco. Vediamo, ecco, allora è chiaro che in questo brano è stata fatta poi una lettura nella tradizione cristiana diversa, eh? Voi capite? Sicuramente il mio Redentore è vivo, ultimo si ergerà sulla polvere, quindi si parla della resurrezione, il Redentore è Cristo che risorge, l'uomo risorge, dopo senza la mia carne è la vita dopo la morte, in cui l'uomo va, ecco, in una realtà di comunione con Dio o di scomunione, dipende, ma comunque ecco, c'è un'esperienza dopo la morte in cui quello che era, veniva sofferto prima trova poi dopo diciamo il suo riscatto nella vita dopo. Ecco. Quindi molti padri della Chiesa hanno letto questo testo, affermazione della fede nella resurrezione e della vita dopo la morte. Ci sono stati però anche altri, sempre padri della Chiesa, invece, che hanno negato qualsiasi riferimento alla risurrezione, per esempio San Giovanni Crisostomo. Quindi, ecco. Ora, ecco, vorrei concludere facendo alcune sottolineature su e facendo un po', diciamo così, se volete, un ponte tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Si diceva, ecco, Giobbe dice, io so che il mio Redentore vive. Forse questa è la frase clou di tutto questo brano. È come se io so che il mio Redentore vive nonostante tutto, nonostante le circostanze, nonostante quello che sto vivendo. Questo conoscere. Ci sono delle cose che bisogna sapere, che bisogna conoscere, su cui bisogna avere delle certezze. Abbiamo visto Giobbe a un certo punto esprime questo qui, io, la sua certezza nell'intervento di Dio. E noi a volte delle cose si sperano, si pensano, si desiderano, siamo molto anche dubbiosi, no? Siamo incerti, traballanti, perché ci sono tante informazioni che ci confondono, ci distraggono, si sovrappongono. Ecco, ma noi oggi cosa possiamo dire di sapere rispetto a questo? Giobbe dice, io so che il mio Redentore vive. E noi che cosa sappiamo? Abbiamo una fede forte, una visione della vita come quella di Giobbe, questa certezza incrollabile. La fede si alimenta di questa certezza. E anche nel dolore, nella sofferenza, la fede rimane l'arma vincente, come per Giobbe. Ma se c'ha questa, ecco, Gesù direbbe questa pietra su cui si appoggia, su cui si fonda. Quindi io so che il mio Redentore vive nonostante le circostanze, ma anche io so che il mio Redentore vive al di là delle circostanze. Abbiamo visto la visione di Giobbe andava oltre l'esperienza immediata, e di questa esperienza ci parla anche Paolo nella seconda lettera a Corinti. Dice San Paolo: per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore, la basar, abbiamo visto, si va disfacendo, quello interiore invece si rinnova di giorno in giorno. Infatti, il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria. Noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili invece sono eterne. Io lo vedrò, i miei occhi lo contempleranno. E prima San Paolo aveva detto, animati tuttavia da questo stesso spirito, di fede, lo spirito di fede di cui sta scritto ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Questo Giobbe, io so, Giobbe non ha la conoscenza di Paolo, non ha l'esperienza di Cristo come come Paolo, ma ha la stessa fede, la stessa certezza di Paolo. Convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù. Cioè c'è questa forza, lo stesso spirito di fede. E che cosa so, dice? Io so che il mio Redentore vive. Cioè è una questione personale. Giobbe cerca una parola di conforto, di aiuto, che lo sostenga nella prova. E l'aiuto gli arriva, ma gli arriva non dagli amici, non da parenti, dalla moglie, gli arriva da Dio. E questo illumina la sua mente, illumina la sua vita, e fonda la sua fede. E c'è come una specie di bagliore di un momento, poi dopo Giobbe ritornerà un po' nella sua situazione, ma qui c'è come un momento in cui il cielo si squarcia, non si potrebbe dire. E anche se non sa bene cosa sta accadendo, ma ora sa. E nonostante il corpo sia ancora piagato, il fisico indebolito, ora sente questa forza. Io so, non gli altri che pensavano di sapere, in fondo i sapienti, ma lui sa, dice. E non è un io di superbia, di arroganza. È l'io della consapevolezza, della conoscenza illuminata da Dio stesso, dalla luce di Dio. È la luce dell'esperienza personale. È il mio Redentore. Ora Giobbe sa che ha un Redentore. Una cosa però è sapere che c'è un Redentore. Un'altra cosa è poter dire il mio Redentore. Come Tommaso, no? Dio mio, Dio mio. Non è il Dio del popolo, il Dio, ma è il mio Dio, il mio Redentore. E perché un Redentore? Perché è necessario avere un Redentore? Che cosa faceva il Redentore, abbiamo visto? Riscattava lo schiavo pagando e otteneva la liberazione del prigioniero. Ecco, noi abbiamo chi ha pagato. Gesù è colui che ha pagato per la nostra redenzione. È venuto e, diciamo così, ha saldato il conto del nostro riscatto. Noi eravamo schiavi del peccato, del male, di noi stessi, di tutto quello che è contro di noi, che ci toglie la vita, ci toglie il respiro. Ma Gesù si è fatto povero per noi affinché noi diventassimo ricchi per mezzo della sua povertà, dice sempre San Paolo. Il nostro Redentore, sempre San Paolo dice, non siamo stati riscattati con l'oro e con l'argento, ma dall'agnello di Dio senza difetti e senza macchia. Come dice l'Apocalisse, tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Ed è un Redentore vivente, è vivo, dice. Dice Giobbe, perché di un Redentore morto non ci sa che farsene. Tante volte nella religione, anche il cristianesimo vissuto come una religione, ha creato un Dio morto, perché è un Dio astratto, in fondo disinteressato delle sorti dell'umanità. Che bisogna servire e basta. Ma il nostro Redentore è colui che vive, è vivente adesso, ora. E non solo è vivente, ma è anche onnipotente. Può fare ogni cosa per salvarmi, per darmi la vita, per liberarmi. E per salvarmi, per darmi la vita, per liberarmi, si è fatto piccolo bambino in una mangiatoia. Dove, per assurdo, per paradosso, ecco, è Dio che è venuto a liberarci, a riscattare la nostra esistenza, la nostra vita, volendo avere bisogno di noi per ogni cosa. Un bambino che ha bisogno di tutto. Ecco, allora Natale, che noi stiamo andando a celebrare, ecco, ci dona questa esperienza e la vita di Dio che vive e che è il nostro Redentore e che, come per Giobbe, ecco, trasforma la nostra pelle strappata nell'occasione per vedere